して興奮。
Bene, allora buonasera a tutti, per dare il giusto inizio, e ricominciamo con un saggio di Teilhard. Come sapete, quest'anno alterniamo a un saggio di Teilhard un tema scientifico e poi la lettura, il commento spirituale della messa sul mondo. Quindi a moduli di tre andiamo avanti per tutto l'anno. L'ultima volta abbiamo iniziato la messa sul mondo, c'è stata questa particolarità nel corso di questo ciclo perché abbiamo fatto in cappella, è stato effettivamente un momento spirituale e anche di preghiera e quindi abbiamo conosciuto il Teilhard mistico, diciamo così. Adesso conosciamo un Teilhard diverso, che è un Teilhard molto realista, un Teilhard che sapeva del mondo e della scienza in tutte le sue sfaccettature, ma che non rinuncia comunque a questo sguardo orientato al mistico. E il saggio che faremo questa sera è l'attivazione dell'energia umana. E in questo saggio lui parte da alcune considerazioni sull'energia tout court per arrivare a questa misteriosa, per ora, energia umana. E lui inizia questo saggio dando una definizione e soffermandosi sul valore singolare, molto particolare, di questa energia umana, che considera come un qualcosa di inedito, di nuovo, di appunto molto particolare, che si è manifestato qua sulla Terra. Allora ci dice Teilhard che con una prima approssimativa definizione indicherò qui l'energia umana come la somma delle energie fisico-chimiche sia semplicemente incorporate sia ad un grado di assimilazione più elevato cerebralizzate in seno alla massa umana planetaria in un determinato momento, considerando la massa in questione nella totalità correlata non solo delle sue costituenti biologiche, ma anche dei suoi meccanismi artificialmente costruiti. Dunque è trasparente ciò che dice, ma Teilhard vede l'energia coagularsi in un qualcosa di complesso come può essere la cerebralizzazione, che in seno alla massa umana in un determinato momento è venuta a costituirsi in complessità originante il pensiero riflesso. Quindi lui considera l'estrema espressione della cerebralizzazione, che è il pensiero riflesso, come un coagularsi, un organizzarsi dell'energia. In effetti la fisica ci dice come all'inizio questa esplosione di spazio ha permesso il liberarsi di grandi quantità di energia che poco per volta si sono coagulate in particelle, poco per volta sempre più complesse, perché sappiamo che l'atomo è costituito di protoni e neutroni, ma i protoni e i neutroni sono costituiti di quark e questi quark si pensa che forse siano costituiti di qualcosa. Perché adesso si sta facendo il processo di smontaggio, ma quando c'è stato il processo di montaggio ai tempi del Big Bang, l'energia si è trasformata in queste particelle. L'atomo, che magari a fine 800 poteva essere considerato una particella, a sua volta si è coagulato in molecole, le molecole e macromolecole e via di questo passo fino ad arrivare alla nostra coscienza. D'altra parte, la stessa teoria della relatività di Einstein stabilisce la mutua trasformazione della massa in energia e dell'energia in massa, e quindi l'energia che diventa materia. Dice Teilhard, espressa in cifre, questa quantità ominizzata di energia parrebbe irrisoriamente piccola se rapportata ai fiotti di potenza termodinamica messa in gioco per qualsiasi altro grande fenomeno della natura. Ma per contro, presa qualitativamente, come qualità e non come quantità, questa energia umanizzata si dimostra capace, grazie alla sua enorme complessità strutturale, la struttura nostra è complessa, allora l'energia umana presa per contro in maniera qualitativa si dimostra capace, grazie alla sua enorme complessità strutturale, di creare all'interno dell'universo un fuoco costantemente approfondito e allargato di indeterminazione e di informazione, così che l'umano, considerato dal punto di vista della fisica, si potrebbe correttamente definire un ambiente singolare del mondo, dove l'energia cosmica presa in una sorta di vortice di auto-organizzazione si va stringendo e differenziando esponenzialmente su di sé. Allora Teilhard usa l'immagine dell'avvolgimento. Ecco, per lui il formarsi di qualcosa è un'energia, in questo caso, che si avvolge su se stessa. Beh, voi prendete un filo di lana lungo lungo e cominciate a girarlo, si forma il gomitolo, no? Che è una massa diversa dal filo, organizzata secondo una certa trama. E se poi prendete il filo dal gomitolo e lo lavorate con dei ferri, ricomincia un altro avvolgimento che porta e dà origine alla maglia. Quindi Teilhard ha l'idea di questo avvolgimento su se stesso delle cose che porta ad avere consistenza. In realtà l'avvolgimento su se stessi, su di sé, delle energie e delle cose, non è altro che stabilire delle relazioni tra le diverse parti e delle relazioni che progressivamente si fanno più complesse e più organizzate. Ecco, lui dice che l'energia, questa energia umana, presa qualitativamente, si dimostra capace, grazie alla sua enorme complessità strutturale, di creare nell'universo un fuoco costantemente approfondito e allargato di indeterminazione e di informazione, cioè un punto dove l'organizzarsi dell'energia nel suo processo di avvolgimento su di sé produce informazione e produce anche indeterminazione, cioè lascia spazio a nuovi possibili sviluppi. Il fatto che l'energia produca informazione dipende dalla capacità dell'energia di creare particelle e quindi di creare delle discontinuità, perché nell'omogeneità, nel tutto uguale, nel tutto identico, non c'è informazione. Il filo di lana non ha informazione, è un filo. Invece la discontinuità crea l'informazione. Il filo di lana annodato è una discontinuità, perché un nodo è una discontinuità rispetto al filo continuo. Ma un nodo lì vuol dire qualcosa. C'è stato qualcosa che ha provocato quel nodo. Non solo, una sequenza di nodi, una sequenza di discontinuità può dare origine a una sorta di informazione. Pensate all'alfabeto Morse. Tratto, punto, linea, punto, no? Delle discontinuità accostate le une alle altre, alla fine hanno prodotto un codice che trasmette informazione. La luce è uno dei principali mezzi per trasmettere informazione. E voi sapete che l'energia si trasmette in forma di radiazione elettromagnetica o di corpuscolo, a seconda delle condizioni, come ci dice la meccanica quantistica, ma all'interno della radiazione elettromagnetica noi possiamo avere i raggi infrarossi, possiamo avere la luce visibile, possiamo avere l'ultravioletto, i raggi X, i raggi gamma, a seconda del loro contenuto energetico. Più un raggio è energetico, e più la sua frequenza è alta, perché voi sapete che l'onda elettromagnetica è rappresentabile con un picco e con un ventre attraverso l'asse delle X. Noi prendiamo l'asse delle ordinate in un sistema di assi cartesiani e possiamo rappresentare la nostra radiazione elettromagnetica, la nostra onda elettromagnetica, con una linea che parte dall'origine degli assi, fa un picco in alto, poi una curvatura, ridiscende, attraversa l'asse delle ordinate, ritorna in basso con un ventre e ritorna in alto a rincontrare l'asse delle ordinate. Questa è un'onda. Quest'onda può avere una sua ampiezza, perché può essere più o meno allargata o schiacciata, ma può avere una sua frequenza, perché la mia radiazione compie tutto questo percorso che vi ho descritto nell'unità di tempo. Una radiazione infrarossa o un'onda radio, per esempio, potrà avere una frequenza molto bassa, quindi quest'onda partirà da zero e ritornerà a zero, passando tra un massimo e un minimo, 50 volte in un secondo, per esempio, e abbiamo la frequenza dell'energia elettrica di casa, 50 Hz. L'Hz è l'unità di misura della frequenza dell'onda. Ma possiamo avere le microonde, per esempio, dove in un secondo sono capaci a fare decine di migliaia di percorsi in su e in giù attraverso il massimo e il minimo. Quindi più la frequenza aumenta e più è necessaria energia per fare rapidamente questo percorso. In più l'ampiezza dell'onda tende a stringersi e quindi le microonde sono delle onde che fanno quel percorso in uno spazio microscopico, ma sono molto energetiche, al punto che sono in grado di mettere in movimento gli atomi delle sostanze che gli ficchiamo nel fornetto, e l'agitazione degli atomi scalda le nostre vivande dall'interno, perché gli atomi delle nostre vivande vengono messi in movimento da queste microonde molto energetiche. Quindi la microonda non scalda dall'esterno, ma scalda dall'interno, perché cede la sua energia agli atomi all'interno degli alimenti. Questa frequenza di cui io vi ho parlato, soprattutto ad esempio per le onde radio, perché è un'esperienza comune che noi facciamo, può essere modulata, quindi può essere variata questa frequenza. Se io prendo un'onda di frequenza costante, quest'onda si muoverà sempre secondo quella cadenza, l'energia di casa sempre 50 Hz fa, perché se no le apparecchiature poi non funzionerebbero, no? Ma non ci dice niente, è sempre assolutamente omogenea. Ma l'onda radio che viene proprio dai nostri apparecchi radiofonici, viceversa, è modulata in frequenza. Cioè la frequenza dell'onda, il tempo in cui quest'onda si ripete, viene modificato nel tempo da un secondo all'altro e da un microsecondo all'altro, questa frequenza viene cambiata, cioè viene creata una discontinuità. Il modulare la frequenza di un'onda significa creare dei nodi sul nostro filo di lana tutto omogeneo. La discontinuità permette di creare l'informazione. La modulazione di frequenza permette la trasmissione di emissioni radiofoniche, di conversazioni, di musica, addirittura di immagini se noi ci mettiamo dentro la televisione. Quindi l'energia può arrivare a trasmettere dell'informazione, per cui l'energia quando comincia ad avvolgersi su di sé, come dice Teilhard, comincia a non essere più tutta omogenea, ma comincia ad avere delle discontinuità che si traducono in informazione. In effetti, secondo la teoria del Big Bang, si dice che quando c'è stata questa esplosione di spazio all'inizio dei tempi, tutto era assolutamente omogeneo. Si creava della materia e dell'antimateria che si annichilivano una con l'altra. Fino a quando non c'è stata una rottura di simmetria, per cui è prevalsa la materia che noi consideriamo ordinaria, e fino a quando non ci sono state quelle che vengono chiamate fluttuazioni quantistiche, cioè delle piccole disomogeneità nell'ambito dei campi di energia che si sono liberati con il Big Bang, e da queste piccole discontinuità si sono all'interno di queste discontinuità hanno iniziato a coagularsi delle piccole masse. Queste masse hanno fatto da poli attrattori perché aumentando la massa cominciava a formarsi la gravità e quindi attiravano, e queste discontinuità hanno dato origine poco per volta alle nebulose e poi ai pianeti, alle stelle e alle galassie. Quindi i pianeti, le galassie, i soli li abbiamo per via di discontinuità. Quindi non l'omogeneità, ma la diversità che ha permesso il comparire dei pianeti, per esempio, e delle galassie. Pianeti e galassie che sono custodi di una certa quantità di informazione. Cioè, un pianeta ha un contenuto informativo suo, così come una stella ha un contenuto di informazione, proprio in virtù della disomogeneità. Questa informazione ha iniziato questo processo di complessificazione qui sulla Terra, e in particolare il processo di cerebralizzazione. Cioè sulla Terra si sono sviluppati degli organi all'interno delle masse biologiche degli animali, che erano deputati a gestire l'informazione e a trasformare questa informazione in significato. La comparsa della vita inevitabilmente ha dato origine alla comparsa di sistemi cerebrali progressivamente più complessi. Quindi, dai primi fotorecettori, dai primi chemiocettori delle cellule uniche, degli organismi unicellulari, si è passato a dei piccoli organi di relazione con il mondo esterno negli organismi pluricellulari. E questi organi, prendiamo che sono le meduse, per esempio, no? Che hanno un sistema nervoso diffuso, o le lumache di mare, che hanno 20.000 neuroni nel loro sistema nervoso. È un sistema nervoso piuttosto distribuito, poco accentrato, però un sistema che è adatto ad elaborare le informazioni che arrivano dall'esterno e a provocare delle reazioni comportamentali. Ovvio che più il sistema cerebrale è complesso e più sarà adeguato a gestire l'informazione che arriva dal mondo esterno e a rispondere al mondo esterno con dei comportamenti progressivamente più adeguati, con dei comportamenti quindi di successo. Questo favorisce la complessificazione degli organismi animali. L'evoluzione è un qualcosa di neutro, ma per via del funzionamento del meccanismo evolutivo si ha in natura l'emergere di una complessità progressivamente più profonda che si esprime all'interno del processo di cerebralizzazione che culmina col cervello degli uomini, che in questo momento è il più complesso che conosciamo. Dalla complessità cerebrale poi emerge la coscienza riflessa, prima la coscienza primaria e poi la coscienza riflessa. Quindi quello che dice Teilhard va un po' in questa direzione. Vi ho detto queste cose per darvi un po' il substrato su cui Teilhard si muove. Difatti dice che l'umano si potrebbe correttamente definire un ambiente singolare del mondo dove l'energia cosmica prese una sorta di vortice di auto-organizzazione si va stringendo e differenziando esponenzialmente su di sé. Ha fatto questo grandissimo cammino. Quali possono effettivamente essere, dice Teilhard, l'interesse e il valore assoluti di questo processo di ominizzazione o di riflessione dell'energia che noi conosciamo solo sulla Terra, ma che sicuramente rappresenta una proprietà generale fondamentale della materia? Dal punto di vista puramente scientifico non potremmo dire molto, e tuttavia, al di fuori di ogni metafisica, non è inoppugnabilmente chiaro per la nostra mente che se una tale deriva energetica esiste nell'universo, del disorganizzato verso l'organizzato, deve essere di suprema importanza tanto per noi individui nati da questa deriva, quanto per l'universo nel quale tale deriva è nata, che il movimento si prolunghi e si accentui e si compia nel modo più perfetto possibile nell'avvenire? Cerchiamo di determinare in linea generale le condizioni di questa sopravvivenza e di questo compimento. Ecco, voi vedete che Teilhard inizia a chiedersi qual è l'interesse e il valore assoluto di questo processo di ominizzazione. Ma perché l'universo va in questa direzione? E questo processo di ominizzazione, che per ovvi motivi noi conosciamo solo sulla Terra, adesso cominciamo ad avere un catalogo di 3.000 pianeti sparsi in giro per la galassia, però non abbiamo ancora notizie di vita consapevole su altri pianeti. È un'esperienza che abbiamo solo sulla Terra, per ora. Però lui si dice che questo processo di ominizzazione rappresenta sicuramente una proprietà generale e fondamentale della materia. In effetti, i biologi dicono, ma l'abbiamo già accennato diverse volte, che la materia è dotata di un suo stato vivente. Quindi la materia si può esprimere in forma vivente. Dunque, una proprietà generale e fondamentale della materia è il suo stato vivente che si complessifica in una cerebralizzazione, come abbiamo detto prima. Allora è strano che la materia si organizzi in questo modo. Perché? Si chiede Teilhard. Allora dice, le condizioni di crescita dell'energia umana. In questi tempi in cui l'uomo, incalzato dalla crescente consapevolezza di far parte di un'evoluzione che lo trascina, è condotto a porsi con sempre maggiore insistenza e perspicacia la questione del proprio destino biologico. È naturale che la sua preoccupazione sia di esaminare la solidità e l'attrezzatura della nave che lo porta. Abbiamo rinunciato a preoccuparci della minaccia di una terra distrutta, ecco qui il Teilhard concreto, improvvisamente da una collisione siderale, oppure che diventi gradualmente inabitabile per raffreddamento, per avvelenamento, il nostro inquinamento di oggi, o per inaridimento. In relazione a quei pochi milioni di anni richiesti perché si compisse fino in fondo l'ominizzazione, 4-5 anni forse, 4-5 milioni di anni, scusate, così, il ritmo dei cambiamenti astronomici è talmente lento che possiamo ragionevolmente ritenere nulla in rapporto a noi qualsiasi alterazione delle condizioni fisico-chimiche all'interno del sistema solare o anche sulla superficie della Terra che ci porta. La superficie della Terra che ci porta nel 53 poteva essere ancora abbastanza idilliaca, oggigiorno sappiamo che lo è molto meno, cioè in 60 anni alcune cose sono cambiate. Per contro, e di moda in questo momento e non a torto, segnalare con insistenza la diminuzione rapida delle riserve alimentari miracolosamente messe dalla natura a nostra disposizione. Non solo, da circa 2 secoli la popolazione del globo si è messa tutta di un colpo a crescere quasi verticalmente. Ne sappiamo qualcosa oggi, 7 miliardi di individui. Ma i bisogni di ogni individuo per un numero sempre crescente di sostanze e energie diverse non cessano di salire ad un andamento vertiginoso. I cinesi che vogliono lo standard di vita occidentale, europeo e americano, no? Prima c'erano soltanto gli europei e gli americani, che fra tutti insieme facevano 500-600 milioni di persone. Adesso abbiamo 1,5 miliardi di cinesi, ma 1,1 miliardi di indiani che vogliono quel livello lì, per non parlare dei brasiliani, per non parlare di tante altre parti della Terra. A tale regime, quanto tempo abbiamo prima che si esauriscano nelle nostre mani non solo il carbone e il petrolio, pensate un po', ma ogni sorta di sostanze di cui non possiamo ormai più fare a meno per vivere, senza parlare dei suoli che si impoveriscono chimicamente, problema che oggigiorno in agricoltura è molto sentito, o che l'erosione sottrae. Ancora 200-300 anni di questo consumo sfrenato ci avvertono e per mancanza di combustibile la fiammata umana si spegnerà semplicemente. Quindi un Teilhard molto realista. Senza essere particolarmente competente in simili materie, confesso di non riuscire a prendere sul tragico il pericolo di carestia di cui ci minacciano. È vero che per mettersi in moto in un primo tempo, l'assetto tecnico della Terra avrà richiesto che bruciassimo senza calcoli, con un consumo immediato, i tesori di energia accumulatisi nel sottosuolo dei continenti tramite centinaia di milioni di anni di genesi dei continenti e di biogenesi. Questo è assolutamente vero, Teilhard ce l'aveva molto chiaro, e proprio per quello che dice Teilhard, ma comunque si sa, non dimentichiamo che il petrolio che noi e il gas che andiamo a bruciare è energia solare fossilizzata. Il petrolio non viene niente altro che dal sole, perché se sulla Terra non ci fossero state piante in grado di trasformare l'energia solare in sostanze nutritive, non ci sarebbe certamente il petrolio, perché il petrolio è di origine organica, origine animale e vegetale, grandi concentrazioni che nei milioni di anni si sono trasformate in quella sostanza lì. Quindi, se noi fossimo senza sole, non avremmo il petrolio, ma non avremmo probabilmente nemmeno la vita che conosciamo. Per cui tutto dipende dall'energia solare. Ma senza essere ingenuamente ottimisti, dice Teilhard, non possiamo pensare che in un secondo tempo l'era atomica non sia un sogno? Cioè, tutto ciò che avviene nella fisica da qualche tempo non ci dà il diritto di sperare che l'energia potrà continuare ad essere distribuita indefinitamente e anche più liberamente che mai sotto tutte le forme, perché avremo verosimilmente appreso allora come trarla direttamente da una fonte inesauribile. 1953, bomba atomica di Hiroshima, erano passati 8 anni, si era nell'era dell'entusiasmo atomico, senza considerare che la bomba di Hiroshima è scoppiata il 6 agosto del 45, ci faceva notare Don Paolo, giorno della sfigurazione, non della trasfigurazione, ma ha continuato a scoppiare per altri 20 anni, 30, 40, 50 anni dopo, perché si è continuato a morire di tumore e le radiazioni non hanno smesso di ammazzare persone. 80.000 sono stati morti sul momento, ma nei giorni successivi quante migliaia sono poi morti, con delle sofferenze incredibili, perché le radiazioni così intense provocavano, ad esempio, prima che il degrado degli organi interni, il distacco della pelle. E non è una cosa tanto piacevole questa. Ma poi, finiti questi effetti terrificanti immediati, le radiazioni hanno provocato il cambio del patrimonio genetico e quindi la comparsa di tumori per decine di anni. Ma questo, a 8 anni di distanza dall'esplosione, non lo si rilevava ancora. E sebbene l'energia nucleare, che piace tanto comunque ai francesi, sia fonte di grandi quantità di, appunto, energia disponibile, sebbene possano essere state costruite delle centrali sicure, anche se Fukushima qualcosa ci dice, costruita dopo l'esperienza di Chernobyl, si costruiscono delle centrali sicure, ma viene il maremoto e queste centrali sicure non ci sono. Permane comunque il problema delle scorie nucleari, che non sono così facili da stoccare. Il problema delle scorie nucleari non è che continuano a emettere radiazioni per migliaia di anni. Il problema è che, se ricordo bene, in una grotta dell'Africa sono state scoperte le tracce di una reazione atomica nucleare incontrollata naturale, cioè una reazione atomica che è avvenuta per via naturale, perché sempre per via naturale e casuale si è raggiunta una massa critica e si è innescata una reazione atomica, e ne hanno trovato le tracce in questa grotta. Il problema dello stoccaggio delle scorie è di non raggiungere la massa critica con quelle scorie, perché altrimenti si innescherebbe una reazione nucleare incontrollata. Perché voi sapete che la reazione nucleare è basata sui neutroni. Neutroni ad alta energia che vengono emessi dalla rottura di 2 atomi di uranio. Dalla rottura di questo atomo di uranio vengono emessi dei neutroni che vanno a rompere altri atomi di uranio, i quali emettono altri neutroni carichi di energia che vanno a rompere altri atomi, e questa è la reazione a catena. Ma la reazione a catena può avvenire se esiste una massa critica di sostanza radioattiva, altrimenti la reazione non si innesca. Tanto è vero che la bomba all'idrogeno ha bisogno di un'esplosione ordinaria, di una bomba atomica ordinaria, per raggiungere le temperature sufficienti a innescare la fusione dell'idrogeno. Quindi ci vogliono determinate condizioni perché si inneschi. Ma in un magazzino di scorie nucleari la massa critica potrebbe essere raggiunta e potrebbe innescarsi automaticamente una reazione nucleare incontrollata, senza contare appunto le radiazioni che vengono fuori da un magazzino di scorie nucleari. Quindi il problema dell'energia nucleare è questo, connesso a questi problemi. Ma erano problemi che ai tempi di Teilhard non erano ancora presi ben in considerazione, e quindi si pensava che l'era atomica potesse dare una quantità di energia indefinita, enorme, per tempi lunghissimi, all'umanità, che appunto non avrebbe più avuto problemi di approvvigionamento. E quindi lui scrive queste cose. È vero comunque che esistono altre forme di approvvigionamento energetico senza passare dalle fonti fossili. Un caso è la Danimarca, per esempio, dove si producono grandissime quantità di energia elettrica al punto che non esiste la bolletta dell'elettricità, perché l'elettricità viene distribuita gratuitamente. Ma loro hanno i campi di energia eolica in mezzo al mare, sanno sfruttare il movimento ondoso per produrre elettricità, usano quel poco sole che hanno e producono una autonomia energetica molto spinta. Quindi esistono le fonti di energia. Allora dice Teilhard che le calorie, quindi l'energia, non rischiano seriamente di venir meno allo sforzo della nostra specie in cammino, una specie in cammino per giungere fino alla fine della sua evoluzione, qualunque essa sia. Il fisico, dunque, dice Teilhard, non ci farà difetto, cioè la parte dell'energia materiale, ma per contro il coraggio, lo slancio, le risorse psichiche, ne avremo sempre a sufficienza? Molto correttamente, dice Teilhard, ci preoccupiamo di curare le riserve materiali, ma tale preoccupazione non rischia di farci dimenticare il ruolo e l'importanza capitale in energetica dei fenomeni di attivazione? Perché una sostanza vivente liberi, attui le sue potenze, bisogna, e tutti lo sappiamo e lo sentiamo, che sia convenientemente eccitabile ed eccitata. Quello che vi ho detto io prima, la massa critica, al di sotto della quale non parte la reazione. Teoricamente il fisico può esprimere in cifre la quantità di energia utilizzabile da un animale a un dato momento. Ma quale frazione di tale potenziale in ogni caso va effettivamente messa in gioco? In quale direzione? Con quale velocità? Ecco ciò che è impossibile determinare senza far intervenire tutta una serie di imponderabilità legate allo psichismo dell'individuo considerato. L'animale si comporta in modo assolutamente diverso a seconda che sia sazio o affamato, in pace o braccato. Presso i viventi inferiori, questa eccitabilità della materia organizzata si confonde praticamente con un sistema costruito da reazioni fisico-chimiche dove la coscienza può parere assente. ma più in alto, con l'apparizione dei sistemi nervosi, diventa manifesta la realtà di una funzione dinamizzante della conoscenza. L'attivazione del vivente, quanto più è vivente e in ciò che ha di più vivente, esige sempre più imperiosamente per realizzarsi l'intervento di una paura, di una ripugnanza o soprattutto di un'attrattiva. Ed è qui che si scopre nei suoi condizionamenti più specifici il meccanismo segreto dell'energia ominizzata. Vedete che si torna a parlare di discontinuità, si torna a parlare di eccitazione e di eccitabilità, di stimoli esteriori, esterni, che mettono in movimento lo psichismo interiore e che muovono, in questo caso, l'uomo in una qualche direzione, così come anche gli animali. Cioè ci deve essere un motivo, ci deve essere un'attrattiva o un attrattore. Non solo in conseguenza della sua estrema cerebralizzazione l'uomo è il vivente più eccitabile che conosciamo, ma per di più è il solo per il quale l'impulso eccitante, indispensabile all'azione, non sia limitato alla percezione dell'immediato, ma emane da un confronto con l'avvenire tutto intero. Allora, partendo dall'energia, vedete che si arriva a questa energia umana, dove il tutto è governato da questo cervello complesso. E al cervello complesso non interessa tanto il giorno per giorno, il qui e ora, ma riesce a vivere soltanto in un confronto con l'avvenire tutto intero, dice Teilhard. Cioè riesce a vivere, riesce a svilupparsi in relazione ad un attrattore, ad un'attrattiva, a un obiettivo, a uno scopo, a un anelito. Non solo gli stimoli biologici, ma degli stimoli di più alto livello. Dunque mi chiedevo prima, dove troverà l'uomo non solo il tempo e le forze fisiche, ma soprattutto il coraggio per spingere l'opera sempre più impegnativa della sua riflessione fino alla fine e fino a fondo? Qui viene fuori, da queste due parole, il problema della fedeltà, che avevamo già affrontato in incontri precedenti, no? Della fedeltà dell'uomo a se stesso, e per essere fedele a se stesso l'uomo deve avere questo coraggio di essere fedele a se stesso, questo coraggio di muovere la sua psiche verso questo obiettivo, verso questo futuro, verso questo guardare avanti. Bisogna rispondere che a questo riguardo tutto dipende in fin dei conti dalle proprietà più o meno stimolanti, cioè dai caratteri più o meno attraenti, intuibili dal nostro potere di previsione nella totalità del tempo che abbiamo davanti. Cosa che da una semplice questione di sopravvivenza darwiniana ci fa passare direttamente per via puramente energetica al vecchio problema dell'immortalità, che apparentemente è parascientifico. Ah, qui vengono fuori due livelli. La sopravvivenza darwiniana, quindi il mondo puramente biologico, sopravvivenza che muove l'agire degli animali, e il problema di un animale arrivato al pensiero riflesso, che si pone la sopravvivenza in termini di irreversibilità, cioè in termini di immortalità. In buona sostanza, non si è passata solo la soglia della vita, ma si è passata la soglia della consapevolezza e la consapevolezza davanti a sé esige davanti a sé degli orizzonti che sono ben più ampi della semplice sopravvivenza biologica. Sopravvivenza biologica che è comunque limitata e irreversibile, perché un animale che muore torna ad essere materia, che riformerà un altro animale magari. Mentre invece il passo della riflessione esige un'immortalità irreversibile, perché è il passaggio di una soglia, di un mondo nuovo che vede davanti a sé degli orizzonti appunto che vogliono essere immortali, non più finiti. Dice Teilhard: mondo aperto o mondo chiuso? Mondo che sfocia alla fine su una qualche più vita, oppure mondo che ricade di peso definitivamente all'indietro? Tra i due termini di questo dilemma, lasciato ancora ai professionisti della metafisica e della morale, diventa sempre più difficile per una vera scienza dell'uomo, cioè per un'antropologia di movimento. Non dimentichiamo che Teilhard parla di divenire, di uomo in processo, di uomo mai completamente compiuto. Diventa difficile per una vera scienza dell'uomo non scegliere, poiché a partire dal momento in cui l'uomo si riconosce in una situazione di evoluzione, non può più muoversi a meno di sviluppare in fondo a se stesso il piacere appassionato di evolvere, proprio perché è questo gusto per il dinamismo che verrebbe ineluttabilmente ad avvelenare e uccidere, per lontana che possa essere in avanti, la prospettiva di una morte definitiva e totale. In pratica, se per evoluzione, perché l'uomo si riconosce in una situazione di evoluzione, quindi riconosce un passato che per evoluzione ha portato fino a lui, ma per evoluzione un uomo che diventerà un di più, che diventerà un oltre, che cambierà e si complessificherà ancora ulteriormente, e quindi che avrà bisogno di un ambiente e di qualità che sono differenti da quelle puramente biologiche, cioè, ripeto, ha bisogno di irreversibilità, la prospettiva dell'uomo consapevole. A rischio di disattivarsi automaticamente nella misura stessa in cui si ominizza, il mondo non potrebbe essere di tipo chiuso in avanti. Ma ciò per quale mistero, per quale inesplicabile eccezione alle condizioni generali di irreversibilità alle quali pare nulla potrebbe sfuggire nell'universo? Quindi un universo aperto, perché soltanto un universo aperto che può avere ulteriori prospettive. Quindi Teilhard cerca di dare delle spiegazioni. Precedentemente ho ricordato più riprese gli effetti di co-riflessione attraverso i quali si esprimono in valore biologico i progressi della socializzazione umana. L'uomo che non può pensare senza che il suo pensiero non si mescoli e si combini in modo additivo con il pensiero di tutti gli altri che pensano. Talvolta questo processo di integrazione viene descritto e interpretato come se fosse un livello e una naturalizzazione delle coscienze che gradatamente uniformi le intelligenze in una sorta di fondo comune. Ma è ben altra cosa quella che in realtà si verifica. Allora, qui abbiamo un primo livello che è quello dell'uomo consapevole che pensa, ma abbiamo un secondo livello che è il clima culturale, che è la noosfera, che è il combinarsi del pensiero di tutti gli uomini che pensano. Quindi questo pensiero combinato insieme permette l'apertura di orizzonti più ampi. Il pensiero di ogni uomo è importante che si integri col pensiero di altri uomini, perché per poter pensare è necessario il confronto. È necessaria, come sempre, la discontinuità, la differenza, perché se si ricade nell'omogeneità, tutto è pensato e quindi nulla rimane da pensare. Ma la differenza di interpretazioni, la differenza di pensieri, consente di scoprire cose nuove, consente di progredire nel cammino di decodificazione della verità. E questo è il primo livello sociale di questa condivisione di pensiero. Una condivisione che dà questo fondo comune di pensiero che dà origine alla noosfera, come poi la definisce Teilhard. Riconoscere che in virtù della sua stessa natura l'umano tende al pensiero riflesso e ammettere analogamente che evolvendo converge su di sé. Ora, convergere per l'energia umana implica due cose. La prima è che non cessa di intensificarsi e di differenziarsi con il tempo grazie alla concentrazione su se stessa. E la seconda è che a una certa distanza definita verso l'avanti si delinea per essa, per l'energia umana, una sommità. Allora, Teilhard dice che l'uomo tende a progredire nel suo cammino di autoriflessione, di pensiero riflesso. In effetti, da quando il pensiero riflesso è comparso, circa 100.000 anni fa, la capacità di consapevolezza si è progressivamente fatta più ampia e più vasta, fino a superare delle soglie. La prima soglia è stata quella, appunto, dalla vita alla consapevolezza, ma la seconda soglia, circa 6.000 anni fa, è avvenuta con il passaggio dalla consapevolezza alla scrittura, cioè alla comparsa della storia, perché una storia fissata con dei simboli che erano leggibili ed erano trasmissibili. Dunque c'è stato il passaggio dalla consapevolezza alla conoscenza, fissata tramite gli alfabeti e la scrittura. Ma circa 2000 anni fa si è passati dalla soglia della conoscenza alla soglia della spiritualità agita con la comparsa di Gesù che è venuto su questa terra. Cioè, del vivente, quello vero, non dello stato vivente della materia, ma dal vivente a prescindere, che si è manifestato a questi uomini consapevoli e dotati di conoscenza, e gli ha detto: ci sono, e sto venendo qui da voi, attenti che sto venendo da voi. Tutte le divinità precedenti sono andate in soffitta, tutte le divinità che l'uomo stesso si era creato, e si è arrivati in presenza dell'unico Dio, del vivente. E si è passata l'ultima soglia che a livello umano poteva essere passata. Dunque, un processo di complessificazione che porta l'uomo a convergere su se stesso e a passare delle soglie ulteriori. 3, 4, 5 milioni di anni per l'origine degli ominidi, ma 3, 4 miliardi di anni per l'origine della vita. 3, 4 milioni l'origine degli ominidi, 100.000 anni l'origine della consapevolezza, 6.000 anni l'origine della conoscenza, 2.000 anni l'origine della spiritualità viva. siamo agli inizi di una trasformazione epocale. Perché se consideriamo i tempi di cui vi ho parlato, 2000 anni, sono quasi nulla. Abbiamo appena cominciato a muoverci un poco, a staccarci da vecchi concetti e a iniziare a battere una strada nuova. A questo porta il processo di convergenza su di sé, come lo chiama Teilhard. Ma nel momento in cui io convergo su di me e intuisco quello che mi può dare una spiritualità viva, agita in profondità, non posso fare niente altro che concepire una sommità, un punto d'arrivo, un punto di convergenza, un punto attrattore di tutte le mie capacità cerebrali e delle capacità cerebrali delle consapevolezze messe tutte insieme in una consapevolezza collettiva. Cos'altro significa se non che l'ominizzazione, come la vediamo operare sotto i nostri occhi, non potrebbe concludersi che su un parossismo, il quale potrebbe solamente essere definito non altrimenti come un punto critico superiore di riflessione, del quale a sua volta, proprio perché è critico, possiamo liberamente, positivamente supporre che potrebbe essere, fuori dallo spazio e del tempo, un punto di evasione, cioè esattamente l'uscita di cui ci troviamo ad aver bisogno per avere il coraggio di avanzare. Quello che dice qui Teilhard è teoria della complessità, pura e semplice, perché dice che l'agire e il confrontarsi di queste consapevolezze, il loro lavorare insieme, non può fare altro che portarle verso un parossismo. Pensate al flusso di informazioni e di significati che ci circonda in questi anni, no? È una sorta di parossismo di consapevolezza. E questo parossismo indubbiamente porta ad un punto critico, a un punto critico superiore di riflessione, cioè si è in prossimità del passaggio di una soglia, perché quando si arriva a un punto critico si va in una transizione di fase, perché l'equilibrio precedente è inadeguato a sostenere le esigenze che si vanno coagulando intorno al punto critico, e quindi un equilibrio precedente salta e si va in transizione di fase. In transizione di fase ci arriviamo attraverso questo punto di evasione, no? Di cui parla Teilhard. E questo punto di evasione è esattamente l'uscita di cui ci troviamo ad aver bisogno per avere il coraggio di avanzare. Cioè gli uomini che devono avere il coraggio di andare verso un superamento della storia che gli sta alle spalle per aprire gli spazi nuovi e più ampi all'interno dei quali la loro capacità di consapevolezza possa davvero esprimersi. Perché il mondo sta diventando sempre più stretto, incapace di contenere questa grossa energia di consapevolezza che matura all'interno degli uomini. Dice ancora Teilhard: ciò ben inteso deve porci di fronte alla mostruosità fisica di un'energia umana ad un tempo reversibile per effetto entropico, nella misura in cui è energia, e irreversibile nella misura in cui è ominizzata. La mostruosità fisica di un'energia umana reversibile, perché noi sperimentiamo la morte e abbiamo un'energia umana che torna indietro verso il progressivo smontaggio del corpo per effetto di entropia. Voi sapete che l'energia si degrada, no? l'energia capace di produrre lavoro si degrada in calore, che non può dare più nessuna forma di lavoro. Quando noi, il nostro corpo e i nostri organi non sono più in grado di controbilanciare le pressioni dell'entropia, il nostro corpo si smonta, perché il nostro corpo è efficiente dal punto di vista energetico, nel senso che è in grado di scaricare l'entropia nell'ambiente esterno e di procurarsi energia nuova dall'ambiente esterno per mantenere il suo equilibrio. Dunque, quando il corpo non è più in grado di fare queste cose, prevale l'entropia e il corpo si smonta, torna indietro. Quindi un'energia che si era coagulata in complessità a dare un organismo che ridiventa, tornando indietro, diventa un'energia reversibile che ritorna allo stato di partenza. Ma nello stesso tempo noi abbiamo un'energia che può diventare irreversibile proprio per via delle caratteristiche dell'uomo, un'energia umanizzata e quindi un'energia che, avendo prodotto consapevolezza, punta verso una sommità, punta verso l'irreversibilità, punta al passaggio di soglia, dove ci sono caratteristiche completamente diverse da quelle della soglia della vita pura e semplice. Ma qui c'è una contraddizione. Questa antinomia, questa contraddizione tra l'energia reversibile e quella irreversibile, non sarebbe per caso un segnale che la nostra intelligenza debba rivoltare completamente il modo di vedere le cose? Ostinatamente continuiamo a considerare il fisico come se costituisse nell'universo l'autentico fenomeno e lo psichico come una sorta di epifenomeno. Ora, come lo suppongono menti freddamente obiettive come Louis de Broglie e Léon Brouillon, non sarebbe il caso, se vogliamo veramente unificare il reale, di capovolgere per ogni verso tutti i valori, cioè considerare l'intera termodinamica come un sub-effetto instabile e momentaneo del concentrarsi su di sé di ciò che chiamiamo coscienza o spirito? Una energia interiore di unificazione che si sprigiona poco a poco per effetto di organizzazione dal sistema superficiale di azioni e di reazioni che costituiscono il fisico chimico. Con questa frase Teilhard vuol dire che il sistema superficiale, il nostro corpo, la nostra realtà, dove l'energia si è coagulata nei fenomeni fisico-chimici che conosciamo, no? nel mondo, nell'ambiente che noi conosciamo, da questo ambiente si è sprigionata un'energia interiore, e questo è un po' il paradosso, un'energia interiore che noi chiamiamo coscienza o spirito. E tutta la termodinamica Teilhard la considererebbe come un effetto instabile e momentaneo di questo spirito, di questa coscienza. Quindi Teilhard intravede un orizzonte molto più ampio, dove la vera energia, la vera forza è un qualcosa di più grande della nostra esperienza empirica di tutti i giorni. E la nostra termodinamica, quella che noi conosciamo, non sarebbe che un caso particolare, instabile, momentaneo, di questa energia molto più ampia che sta in avanti. Detto altrimenti, non più solo un'unica specie di energia al mondo, ma due energie differenti. Una assiale, crescente e irreversibile, una che punta verso l'alto, l'altra periferica o tangenziale, costante e reversibile. In pratica, con l'energia assiale, Teyana intende un po' l'energia spirituale, c'è sempre questa idea dell'alto, no? In effetti la gravità ci tira verso il basso, ci schiaccia sulla terra. Se noi vogliamo un pochino liberarci, il nostro anelito è liberarci dalla gravità e andare verso l'alto. D'altra parte, più si sale in alto, più lo spazio diventa grande e si amplia. E dunque l'idea che noi abbiamo al nostro interno è che una crescita spirituale ci porta in alto. Teilhard chiama questa energia che porta verso l'alto un'energia assiale. Voi sapete che un asse è perpendicolare a una superficie, per esempio, e quindi è su in alto. Per cui energia assiale. L'altra energia periferica o tangenziale, cioè un'energia piatta, orientata al mondo ordinario, e quindi un'energia reversibile, perché noi abbiamo l'esperienza di un'energia ordinaria reversibile. E dice Teilhard, le due energie sono legate l'una all'altra nell'organizzazione, senza poter tuttavia né comporsi né trasformarsi direttamente tra di loro. Ci si può chiedere se al di fuori di tale dualità del tessuto delle cose sia scientificamente concepibile che un universo possa funzionare dal momento in cui si riflette su di sé. Ecco, il passaggio di soglia, il momento nuovo, è quello in cui l'universo, in tutto questo processo di avvolgimento su se stesso, ha prodotto questo pensiero riflesso. Cioè l'universo è diventato consapevole di se stesso attraverso la consapevolezza delle menti che sono emerse dalla materia dell'universo. La scienza potrà pensare che ci sarà un universo che funziona in un modo particolare proprio nel momento in cui compare la capacità di consapevolezza, in cui compare il pensiero riflesso? Perché il pensiero riflesso non è un'astrazione che non appartiene all'universo, ma viene dall'universo. E quindi le tensioni, gli obiettivi, gli aneliti che agitano il pensiero riflesso, in qualche modo sono gli obiettivi, gli aneliti che agitano l'universo stesso. Perché non è che il pensiero riflesso sia fuori dall'universo, è parte costituente, essenziale. E dunque sembrerebbe che tutto l'universo sia orientato a un obiettivo più grande. E allora, come diceva prima, non sarebbe il caso, se veramente vogliamo unificare il reale, di capovolgere per ogni verso tutti i valori, cioè considerare l'intera termodinamica come un sotteffetto instabile momentaneo del concentrarsi su di sé di ciò che chiamiamo coscienza o spirito. Quindi Teilhard, con questa questione dell'energia umana, porrebbe lo spirito come un fenomeno fisico, che è un fenomeno fisico più grande dell'energia ordinaria che noi conosciamo e che muove il tutto, da cui dipende tutto l'universo. Teilhard cerca di mettere per via scientifica quello che le scritture mettono per via più induttiva, ecco. Però le domande che si pone Teilhard, dice, ma com'è possibile che tutto sia limitato alle energie reversibili che noi conosciamo, quando l'universo ha espresso la consapevolezza? È un universo che è diventato avvolgendosi su di sé, è diventato consapevole, è diventato cosciente. Non è un universo che manifesta delle potenzialità che ci erano sfuggite, che non avevamo visto in maniera ben chiara, e che appartiene a una realtà più ampia e più grande di quella che noi pensiamo di conoscere. Allora, l'attivazione dell'energia umana è un problema, come ho appena detto prima, di fedeltà alle potenzialità dell'uomo. Ha un'energia intrinseca che deve sviluppare per andare in queste direzioni più grandi, più ampie, sconosciute, ma che probabilmente ricomprendono tutta la scienza che noi conosciamo, un po' rimaneggiandola, trasformandola, dandole comunque degli orizzonti e degli obiettivi più grandi. Questo è un po' ciò che dice Teilhard. Non era semplicissimo, e se avete dei dubbi e delle domande, cerchiamo di chiarirci un poco. Prego, a voi.
Volete farci paura?
Ci sono troppo.
Sempre parlare di sistema omogeneo, penso alla calma piatta. Un sistema omogeneo è anche il caos. Perché non si distingue più nulla. Per riconoscere una frequenza, di tracciare una frequenza abbiamo bisogno di un asse cartesiano, quindi tracciare dei punti definiti, ma se mischiamo tutto non si capisce più niente. La frequenza, la musica non è una frequenza, se la inondiamo con rumore non si sente più nulla. Quindi anche questi passaggi di soglia, ti è un po' ottimista, cioè una rottura di soglia si va qualcosa di meglio, ma si può anche collassare e tornare indietro allo stato regressivo, allo stato precedente. Non è necessariamente detto che si riesca a superarla la soglia. Cioè, nell'analisi sistemica della politica si spiega come crollo di certe civiltà, non necessariamente per agenti esterni, un sistema che non è più in grado di regolare le domande, di dare le risposte, a un certo punto collassa. Quindi non è detto che sia sempre a lieto fine questo passaggio. E tra l'altro oggi, proprio sul suo blog, Alberto Bagnai ha scritto involontariamente forse un qualcosa che ha a che fare con questo. Cioè lui vede nel pensiero unico, nell'ineluttabile, nell'irreversibile, tipo il processo economico dell'euro, queste cose qua, cioè è inutile discutere, tanto ci sono due alternative, è così. E quindi questo è un tornare verso l'omogeneo, è un tornare indietro, non è un andare avanti. Il mondo come si sta muovendo adesso, una rottura di soglia, ma non è mica detto che ci porti uno strato di nuovo equilibrio superiore. Ci sono tutti i problemi per tornare indietro, almeno quantomeno a livello sociale. Poi una cosa secolare, non temporanea, quindi sono queste forze che probabilmente si ricompatteranno, però intanto noi siamo qui,
quindi siamo in mezzo,
vogliamo qualche
e quindi ci divertiamo.
Con quello che succederà a livello secolare nei millenni, che si riprenderà il tutto, però io non sono così ottimista, almeno nel breve medio periodo.
Ma in effetti noi siamo in presenza di un modello economico-finanziario che tende a rilanciare continuamente e che tende a sviluppare sempre nuovi mercati, magari quelli tenuti in sonno, con però dei meccanismi che sono talmente efficienti, talmente vorticosi, la tecnologia aiuta, che anche i nuovi mercati vengono esauriti in tempi brevi. Ma ovunque, in effetti, si producono le stesse cose, gli stessi effetti, si utilizzano sempre gli stessi metodi. E questo è un diffondersi di una omogeneità. I viaggiatori dell'Ottocento facevano un viaggio in Italia, perché era in viaggio in mezzo alla cultura, era un'esperienza di vita. Oggi quelli che vengono in Italia, a parte il degrado e tutto il resto, ma vanno magari nei villaggi turistici, e da Venezia alla punta della Sardegna i villaggi turistici sono tutti uguali. Addirittura le visite e le opere d'arte sono tutte uguali. No? Tutti col naso per aria a fotografare delle cose che si capiscono più o meno, perché la visita dura un'ora, due ore, poi si deve correre via. Sono stato nel tal posto, ho fotografato questo e quest'altro. Ma l'esperienza umana mia di persona del 2014 e l'esperienza che è stata fissata in quella pittura, in quella scultura, in quell'architettura, cioè l'esperienza dell'autore. Che scambio c'è stato tra la mia esperienza e la sua? Sono andato a vedere delle immagini, e se vado a vedere delle immagini di Giotto, o se vado a vedere delle immagini del Bramante, devo dire che bello, perché se dico che brutto, posso passare come un ignorantone, no?
Come l'ho collattata proprio anche là.
Esatto, quello è un film bellissimo, perché se no non sono in linea con l'ideologia del momento, cioè non sono in linea con quell'omogeneità. Allora c'è una tendenza effettivamente ad appiattire il tutto e a rendere tutto consumabile. Ma il consumo è un qualcosa senza discontinuità, e si ritorna poco per volta al filo di lana, cioè si prende il maglione, si tira il filo e poco per volta si disfano tutti i nodi e salta la rete delle relazioni. Ecco perché la crisi di modello che noi stiamo vivendo può essere superata passando attraverso una spiritualità nuova, ed è lo sforzo che si tenta di fare per esempio con la messa sul mondo, perché attraverso la messa passa una fetta importante di spiritualità. E quindi rileggere la messa al modo di Teilhard significa anche rinnovarci un poco nella spiritualità, ma una spiritualità rinnovata è una spiritualità che ti dà delle chiavi di lettura nuove, che unifica nella diversità. È un qualcosa che va contro l'omogeneità, perché la spiritualità nuova la si crea soltanto dal confronto delle coscienze. E dal confronto delle coscienze ne nasce una chiave di lettura rinnovata. Ma una chiave di lettura non coincide con un sistema di valori. Una chiave di lettura non ci dice ciò che è bene e ciò che è male, ma ci spiega come interpretare la realtà. Una volta che la realtà è stata interpretata, il bene e il male, li definirò in conseguenza, in coerenza con il contesto che è stato decodificato. Se io sono in grado di capire un contesto, sono anche in grado di capire ciò che è coerente con quel contesto, e quindi ciò che è bene per quel contesto e ciò che è male per quel contesto. Quindi non ragionerò più per assoluti, nemmeno per relativi, ma ragionerò per coerenze. Ma per ragionare per coerenze ho necessità di una chiave di lettura rinnovata, perché è cambiata la realtà, e quindi devo rinnovare le mie chiavi di lettura, le mie chiavi interpretative, per capire la realtà e in qualche modo entrare in relazione evolutiva con lei. A questo punto sono anche in grado di costruire, vorrei dire localmente, dei modelli di sviluppo sostenibile, come si dice, ma dei modelli di sviluppo che permettano la vita come la conosciamo, ma magari in maniera diversa dai modelli di sviluppo che abbiamo oggi. In effetti la sfida dei nostri tempi è quella innanzitutto di battere l'omogeneità, Perché se ovunque si producono sempre le stesse cose, se tutto diventa assolutamente uguale, se il modello è villette schiera, centro commerciale e autostrada, e questo modello io lo sposto da tutte le parti del mondo e ovunque io vada nel mondo trovo questi nuclei.
Ci sono, no? Gli uomini, ci sono anche quelle cose di uguale, se gli uomini sono uguali.
Ma in realtà gli uomini non sono uguali, sono diversi. Perché?
Sempre uomini sono.
Certo, sempre uomini sono. Ma il problema è quello dei qualia, cioè degli stati individuali di coscienza. Che cos'è un quaglia? Un quaglia è la mia percezione delle cose, è il mio stato mentale di fronte a una particolare esperienza. Ne ho già parlato altre volte, ma se io guardo questo rosso delle pareti, ve lo ricordate? La rossezza del rosso non è un'esperienza identica per tutti. Perché la rossezza del rosso evoca all'interno di ognuno di noi ricordi, sensibilità, odori, visioni, un sacco di cose. Per cui io quel rosso lo vedo in un certo modo, a differenza del mio vicino, che magari, tra l'altro, è daltonico, e allora lo vedo in un modo ancora diverso. Ma posto che tutti siamo sani, il vedere un qualcosa provoca in noi un'esperienza personale, singolare, cioè uno stato mentale di coscienza che va come termine tecnico sotto il nome di quaglia. Allora la mia sensibilità che matura dalla mia esperienza con l'ambiente è una sensibilità diversa dalla tua, perché in base alla tua sensibilità fai delle scelte, io ne faccio delle altre, lei delle altre ancora, lui delle altre ancora. È giusta la tua? O è giusta la mia? O la loro? Non è giusta nessuna, perché sono giuste per noi, ma non è detto che siano giuste collettivamente. Dall'integrazione di queste sensibilità riusciamo a capire che cosa è giusto in quel contesto per quel gruppo di persone. Dall'integrazione delle sensibilità dei gruppi di persone riusciamo a ottenere ciò che è giusto e coerente per una popolazione. Ma poi una popolazione si specializzerà nella produzione di anfore, quell'altra nella produzione di lana, quell'altra nella produzione di ortaggi, voglio dire, in condizioni diverse, in ambienti diversi, modi diversi di affrontare la vita. Ma dal confronto di modi diversi di affrontare la vita si aprono degli spazi di comprensione nuovi e più ampi, che mi permettono di progredire su quel cammino, che allora facciamo il salto diretto all'annuncio, su quel cammino che è la via. Io sono la via, la verità e la vita. Se bisogna progredire su quel cammino lì, bisogna integrare le diverse esperienze spirituali, i diversi cammini spirituali che sono stati fatti, e allora si riesce a progredire su quella strada. Se invece si va sull'omogeneità, si va verso la reversibilità del fenomeno sociale, si va verso la reversibilità dell'uomo, che diventa soltanto più una materia che nasce, cresce e poi si disfa, ma non va da nessuna parte. Cioè si perde l'energia che Teilhard chiama assiale. No? Prego.
È curioso come l'episodio di Genesi della Torre di Babele, lì c'è l'intervento di Yahweh, che è venuto a spezzare l'omogeneità, cioè quella civiltà aveva raggiunto un livello di omogeneità, tanto che parlavano tutti la stessa lingua, erano tutti sotto un solo capo, no? In particolare Babilonia e Egitto. E Dio interviene, e l'intervento di Dio che spezza, che frantuma, che moltiplica le lingue e che fa andare per regioni sparse per il mondo è stato un atto di benevolenza, e purtroppo è sempre stata letta come una maledizione, invece di Dio ha salvato, perché ha moltiplicato le differenze. Quindi già in Genesi abbiamo questa cosa.
Tra le righe sì, ci sono delle grandi saggezze. La scienza del giorno d'oggi ci aiuta a comprendere più in profondità le saggezze che ci sono tra le righe della scrittura. Sì, effettivamente l'intervento di Yahweh che produce differenziazioni è un intervento provvidenziale, perché come dice Teilhard si ha unità, non uniformità, è l'uniformità che è mortale, l'unità di monadi che si integrano fra di loro è invece assolutamente creativa. È l'esempio più concreto.
Però lì a Babele erano tutti d'accordo, quindi è difficile dire che lì non dovesse andare bene, no?
Il problema noi ce l'abbiamo dentro la testa, no? Dove il nostro cervello è un sistema, diciamo, unitario, perché lavora tutto insieme e produce dei comportamenti che sono coerenti con l'ambiente all'interno del quale noi ci troviamo, no? Però il nostro cervello non è una torre di Babele dove tutti parlano la stessa lingua. Il nostro cervello è formato di aree fortemente differenziate tra di loro e fortemente specializzate, che però sono integrate tra di loro. Allora l'integrazione delle parti costituenti il nostro cervello produce degli effetti unitari coerenti a ciò che a noi serve nel comportamento e nella relazione con l'ambiente. Ma è dall'integrazione di queste parti. In realtà l'omogeneità che ha portato la Torre di Babele ha portato all'impossibilità di proseguire la torre, perché non c'erano più idee.
Coraggioso, da dire, però.
Certo che è coraggioso.
Non è raccontata così la cosa.
Ma il problema è proprio quello del cervello, che nel momento in cui perde la sua differenziazione e diventa una massa assolutamente uniforme, non produce più comportamento, ma produce la crisi epilettica, perché tutte le aree del cervello funzionano tutte allo stesso modo. Il corpo non sa più come muoversi e si muove in una maniera assolutamente disordinata e acefala. E in assenza invece di uniformità, quindi nella diversità, che noi esprimiamo dei comportamenti coerenti e anche complessi, e che esprimiamo anche un pensiero complesso. Le nostre memorie, la memoria che noi abbiamo, non è come la memoria di un computer che ha immagazzinato un'immagine e quella viene restituita. Noi non abbiamo immagazzinato un bel niente, ma abbiamo immagazzinato degli elementi che vengono ricombinati tra di loro in maniera da produrre un qualcosa che è fortemente simile alle esperienze che abbiamo vissuto nel passato. Non identico, ma è un processo di ricostruzione combinando degli elementi insieme. L'uniformità sarebbe l'immagine fotografica, ma se la nostra memoria fosse dotata di immagini fotografiche, noi non saremmo più uomini, ma saremmo un rullino da macchina fotografica. c'è una sequenza di immagini. Invece noi ricostruiamo i ricordi partendo da un insieme di elementi e di non aree, ma comunque mappe cerebrali differenti. E l'Italia si dice che è quella che ha più patrimonio artistico, no? Nel mondo, ma perché l'Italia è lo stato delle piccole patrie, ognuna delle quali ha espresso un pensiero, una sua arte.
Piccole patrie ricche in quel periodo, se fossero
state, per carità, povere, potevano permettersi il di più. Questo è certo, no? L'intraprendenza italiana, ma comunque sia la ricchezza culturale italiana viene fuori dall'integrazione di idee differenti. È sempre stata una terra di passaggio, di invasione, di scambi culturali, di periodi culturali proprio differenti, no? Pensiamo al gotico, al bizantino, al longobardo. E da tutto questo scambio di idee, di movimenti culturali, di popolazioni, di culture, che è venuto fuori, per esempio, l'umanesimo. Non è nato da altre parti l'umanesimo, è nato in Italia. In un'Italia frazionata e divisa, ma lì il Rinascimento è cosa nostra, insomma, no? E di lì si è poi diffuso. Ma perché l'Italia è stato questo crogiolo di culture, il centro del Mediterraneo, no? Poi da tutte le parti arrivavano. Cioè, il problema è proprio quello dell'integrazione delle differenze. Altrimenti non si riesce ad andare avanti. Il nostro cervello non funziona con l'omogeneità. Cioè noi pensiamo di essere una persona, ma quella persona viene costruita ogni volta, nel tempo, e non siamo mai completamente uguali a noi stessi. Alla grossa diciamo che siamo arrabbiati, che siamo contenti, che siamo stanchi, no? Degli stati d'animo che però rendono giustificazione della persona diversa che siamo in quel momento lì. Ma poi cambiamo negli anni, cambiano le nostre visioni del mondo, cioè...
Però l'esempio di un esercito è tutto il contrario, l'esercito è efficiente se tutti seguono delle regole precise.
Se l'artiglieria è integrata con la fanteria e spara al momento giusto, allora la fanteria ha delle possibilità.
Però se ciascuno spara quando vuole, perché sono tutti originali, non funziona.
Beh, io ho parlato di integrazione, però certamente un fante non è in grado di usare un cannone, e tantomeno un aereo o una nave. Ci vanno degli specialisti dei cannoni, degli aerei, delle navi e della fanteria. Se tutti questi specialisti li integro tra di loro, ottengo un esercito efficiente, che ha delle strategie interessanti. Perché Napoleone vinceva? Perché integrava in una maniera originale fra di loro le diverse forze che aveva a disposizione. Gli altri non se le aspettavano perché seguivano i manuali, no? E seguendo i manuali facevano sempre le stesse cose omogenee.
Perché era il DNA dell'esercito il manuale.
Vabbè, certo, l'uomo deve essere trasformato in un oggetto che obbedisce, in una specie di fucile, no?
No, l'esempio dell'esercito corrisponde, se vogliamo, all'integrazione delle cellule di un animale, no? Cioè che l'integrazione sia meglio della disintegrazione, assolutamente sì, però i vari paesi, i vari comuni, in un certo periodo dell'Italia, non sono di integrazione. L'integrazione successiva c'è stata entro certi limiti dopo e si è fatto un paese più grande.
Sì, sì.
Però si tratta di decidere qual è il livello di integrazione a cui vogliamo o dobbiamo tendere.
Va bene, questo certo. Semplicemente quello che si vuol dire è che l'integrazione di idee differenti produce delle visioni più ampie e insospettate prima. Perché se io ripeto sempre le stesse cose, mi muovo sempre all'interno dello stesso modello e non riesco a vedere di più molto al di là del mio naso, come si suol dire. Invece lo scambio, il confronto di prospettive anche poco diverse l'una dall'altra, mi permettono di costruire delle visioni più ampie. E il problema degli stormi degli uccelli che volano su Roma, sono degli storni, a decine di migliaia fanno queste nuvole nere, le hanno un pochino studiate e hanno capito che si muovono casualmente, ma si muovono casualmente secondo delle piccole regole, cioè io che sono un uccello lì all'interno devo fare attenzione di non battere dentro quello davanti, di non farmi raggiungere da quello dietro e di non battere in quello che c'è sopra di fianco, queste cose qui, e di volare molto rapidamente perché sennò mi travolgono. Certo che se mentre io volo mi sbaglio un poco, mi sposto leggermente così, quello che mi sta al fianco si sposta anche lui e si spostano tutti e cambia la conformazione dello stormo. Cioè la differenza di piccoli movimenti produce dei grandi cambiamenti tutti insieme. Per cui è lì l'integrazione di idee che cambiano anche poco l'una dall'altra, ma l'integrazione e il confronto fra di loro arriva a cambiare una visione complessiva. Lo stormo d'uccelli in cielo prima era una palla, poi diventa un ovale, e poi diventa un ovale con una punta, e poi diventa un seme di fagiolo, cioè delle forme assolutamente incredibili, che cambiano molto rapidamente nel tempo, no? Ecco, la stessa cosa può avvenire a livello di idee. Dei piccoli cambiamenti, dell'integrazione di idee tra di loro, portano alla comparsa di modelli interpretativi nuovi. E questo permette di dare speranza nel futuro dell'umanità. Ma ecco perché è importante il cammino spirituale, perché è a livello spirituale che ci si può veramente confrontare in profondità e riuscire ad accedere a una visione più ampia. Se io abbandono il livello spirituale, cioè sto facendo un cammino all'indietro, reversibile, poco per volta vengo a battere contro la soglia della consapevolezza, la passo all'indietro, divento un essere inconsapevole e quindi ritorno un animaletto. Un animaletto ha bisogno di un sistema di valori. Fai questo piuttosto che quello. E quello è il sistema di valori. Ma se il sistema di valori mi produce un modello o è secondo a un modello che prevede l'inquinamento massivo, la liberazione di quantità progressive di combustibili fossili che aumentano la temperatura della biosfera e che porta all'esaurimento delle materie prime, perché bisogna produrre sempre di più, alla fine scompare proprio la specie, cioè si va a un collasso della specie e della biosfera. Un esempio ce l'abbiamo questo inverno, siamo quasi a dicembre, che temperatura abbiamo? E che alluvioni abbiamo? Qui è mica soltanto ce la contano con i lavori fatti e non fatti, sì, è anche vero quello, ma quando hanno coperto a Genova questo rio e gli hanno fatto questa grande piazza sopra, non pioveva in questo modo. È stato compatibile per un sacco di tempo. Adesso, all'improvviso, c'è un'alluvione dietro l'altra. Cioè, quando piove, arrivano giù delle masse d'acqua incredibili. Certo, ma andiamo a vedere sulle Alpi, non ci sono più i ghiacciai. Il Polo Nord si spacca, si scioglie, Stessa cosa al Polo Sud, si liberano degli iceberg giganteschi perché la temperatura aumenta e quindi la natura in qualche modo ha già cominciato a distruggerci. Ecco dove porta l'omogeneità, all'incapacità di agire per esempio in armonia con la biosfera, o all'incapacità di costruire un modello sociale che sia per l'uomo al posto di essere per altre cose. E allora è necessario mettersi lì e riflettere un momentino, ma riflettere utilizzando la consapevolezza e la conoscenza, e dunque avendo come strumento di azione la spiritualità che ti permette di avere delle visioni. Vi ricordo la scoperta del benzene. Non è avvenuta per via spirituale, ma comunque è stata una visione non razionale delle cose. È stato un cervello che ha lavorato nel silenzio e nella concentrazione e ha prodotto il modello di quella molecola organica. Si chiamava Kekulé, il proprietario di quel cervello. Ma la stessa cosa può fare una spiritualità agita, che ti permette una visione più ampia delle cose che stanno succedendo intorno a te, e quindi l'assunzione di decisioni differenti. E quindi, siccome faccio dei piccoli spostamenti, anche una modificazione del modello di riferimento che mi permette di sopravvivere fisicamente. Come fanno gli storni? Come hanno fatto le culture, le molteplici culture che nell'Italia alla fine hanno prodotto dei grandi movimenti culturali, passando magari attraverso i monasteri, nel bene e nel male, insomma, perché non era tutto rose e fiori. Bene, sono le 11:15, se avete ancora qualche cosa ben volentieri. Altrimenti, niente, ci... prego?
Non siamo alla prossima.
Ah, sì, altrimenti la prossima volta, e la prossima volta tenteremo di affrontare i problemi della complessità, come abbiamo affrontato i problemi dell'evoluzione precedentemente, e così, tanto per capire qualche elemento di questa teoria della complessità, e poi successivamente... credo ancora prima di Natale faremo un secondo richiamo sulla messa del mondo, quindi una seconda parte della messa del mondo, sempre in cappella. Bene, grazie di tutto. Buonanotte. E buonanotte. Grazie.